Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Nella vita ci sono cose necessarie ma poco piacevoli. Mia mamma ci ha chiesto poco fa: pregate per me, che devo andare dal dentista. E lei, pur avendo 83 anni, a lei non piace andare dal dentista. E da anni, proprio, lei non piace. Però, perché ci va? Perché è necessaria. Cioè, se no hai problemi così grossi che vorresti essere andata. Chi fa lo sport, chi va in tanti sport, c'è dolore. Fare allenamento, fare certi sport, c'è dolore, c'è sofferenza, fa parte. Chi deve studiare per superare tanti esami, c'è la sofferenza della fatica, della stanchezza. Chi fa il genitore e vuole fare un buon lavoro, deve soffrire, dicendo no alla carne le tantissime volte che vorrebbe lasciare stare perché non si sente di nuovo reagire, e lascia andare. Ma chi vuole fare un buon lavoro dice no, no, no alla carne, e non è facile. E ci sono tante situazioni in cui una cosa di bene ci costa una fatica, ci costa qualche sofferenza, qualche dolore, però porta un buon frutto. Allora, come vediamo una situazione trasforma quella situazione per noi? Come vediamo, come scegliamo di vedere una situazione, trasforma la situazione? Se uno vede una situazione negativa, uffa, vivrà, quella situazione sarà molto pesante per lei, per lui. Perché ha scelto di vedere, uffa, quanto è difficile, non vorrei questo, ma perché deve essere così nella mia vita? Quella persona soffrirà moltissimo in modo inutile in quella situazione, perché non è mansueta, non accetta quello che Dio ha mandato nella sua vita. Quando noi invece scegliamo di vedere non le sofferenze e le difficoltà, ma quello che Dio sta facendo, possiamo avere gioia nelle prove. Quello che è il mio scopo in questo studio è di aiutare ciascuno di noi, e dico io per primo, a capire che le prove sono assolutamente necessarie. Davide fra poco diventerà esperto di come si alleva galline. Allora, se tu hai una gallina e fa le sue uova fertilizzate e tu vuoi che nascano dei pulcini, e tu vedi che, comincia, aiuterò il pulcino, poverino, sta cercando di riuscire ma con tanta fatica, aiuto io, spacco io il guscio, no? Cosa succede? Sapete? Quel pulcino morirà. Perché? Deve lui fare la fatica per 2 o 3 ore di aprire il guscio dell'uovo. Perché se non lo fa, e se lo fai per lui, morirà. Proprio, muore. Punto basta. Che non avrà sviluppato i muscoli necessari. Ma tu lo guardi e dici, ma poverino, sta soffrendo, ma ci vuole anche qualche ora, poverino. Senza quella fatica morirà. Stessa cosa una farfalla che deve uscire dalla bozzola. Se tu lo apri per lui, guarda, sta cercando, ma quanta difficoltà, prendi i forbici, esci, morirà, morirà. Le prove sono necessarie e portano dal bene. Molto spesso ci scoraggiamo quando ci troviamo in mezzo alle prove perché non riconosciamo quanto sono utili e necessarie. E quanto sono strumenti di bene nelle mani di Dio per fare un grande opera buona in noi. Infatti, finché tu vedi le prove come qualcosa di negativo, qualcosa che ti fa del male, anziché riconoscerle come strumenti nelle mani di Dio, sarai scoraggiato e abbattuto e negativo, anziché incoraggiato che Dio è all'opera in te. Molto spesso manchiamo alla gioia nella vita cristiana proprio perché vediamo le prove e le difficoltà in modo storto, in modo sbagliato. Quando dimentichiamo la realtà di quello che sono le prove, che la Bibbia insegna, e come sono sotto il controllo di Dio, e come sono strumenti nelle sue mani, finché dimentichiamo queste verità, staremo male, inutilmente. Quando invece ricordiamo quelle che sono le prove, e come Dio gestisce tutto per il nostro bene, allora possiamo avere profonda gioia, anche in mezzo alle prove più difficili. Visto che la vita è piena di prove, è estremamente importante che comprendiamo bene quello che sono. Cioè, non è che, ma io spero di avere poche prove. No, tu avrai prove, punto, basta, fa parte della vita. La domanda è come vivi le tue prove. Questa è la domanda che determina come stai nella vita. Come vive le tue prove. Allora, iniziamo con una domanda. Può una persona essere giusta davanti a Dio per le sue opere? No. Il giusto vivrà per fede, che implica per fede in Gesù Cristo, nella sua opera, perché sapendo che le proprie opere non valgono, non servono, non sono mai adeguate. Se conosci la Bibbia, saprai che il giusto vivrà per fede. Nessuno può presentarsi davanti a Dio per proprio merito. Leggiamo questo più volte, leggo da Romani 1,17, ma lo troviamo più volte, Antico e Nuovo Testamento. La giustizia di Dio è rivelata in esso per fede, di fede in fede, nel Vangelo. Come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede. La fede, quindi, non è una cosa secondaria. La fede è la base del nostro rapporto con Dio. Tenete questo in mente. La fede non è una cosa in più. La fede è fondamentale. Giusto? È vero questo? Allora, che cos'è la fede? Cos'è la fede? La fede è riposarci in Dio. Non perché vediamo come la cosa andrà. Non perché, ecco, capisco quello che sta facendo. Allora sta andando bene. Quello è riposarmi nelle circostanze che capisco. Ecco, vedo quello che sta facendo Dio. Vanno bene. Sì, ho pace. No, quello non è fede. Non in Dio. La fede è riposarmi in Dio, in chi è Dio, perché so che Dio è Dio. Dio è sovrano. Dio mi ama. Dio è in controllo. Non capisco quello che sta facendo, ma non devo capire io. Dio è in controllo. Quanti di voi avete mai preso una medicina capendo esattamente, scientificamente, tutto quanto il suo effetto chimico nel tuo corpo e perché funziona? Qualcuno ha mai preso una medicina capendo per filo per segno tutto quello che fa chimicamente del suo corpo? La risposta è nessuno ha mai preso una medicina così, neanche i medici. E noi prendiamo per fede? Quanto di più dobbiamo fidarci di Dio? In Ebrei 10, trovate Ebrei 10, un brano lungo. Ebrei 10, voglio leggere da 32 a 39. Ebrei 10, da 32 a 39. E questo ci aiuta a capire un po' la fede, che vuol dire non guardare alle circostanze. Non è lì che bisogna porre il nostro sguardo. Ora, 32. Ora, ricordatevi dei giorni passati, nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposte a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti avete anche sofferto con me nelle mie catene, e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Non gettate via dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza, affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà, e il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizioni, ma di quelli che credono, cioè che hanno fede per la salvezza dell'anima. Anche qui troviamo il giusto vivrà per fede. Per fede. In attesa di quello che Dio ha promesso. Non aspettando qui. Ah, io voglio una vita più facile. No. Il giusto vivrà per fede nei beni celesti. La vita cristiana è una vita di fede. Non che Dio toglierà i miei problemi qua, ma che Dio manderà la sua parola di curarmi e portarmi nella tua presenza. Ma dobbiamo avere perseveranza, come dice il brano. Qui Dio dice, per un brevissimo tempo, ancora per un brevissimo tempo, è colui che deve venire e verrà e non tarderà. Bravissimo, ma tu non sai quanto ho sofferto e quanto lungo. No, no, tu non sai quanto è niente in confronto con l'eternità. Se tu hai quell'orgoglio di, ma tu non capisci quanto ho sofferto da tanti anni, dico no, fratello o sorella, tu non capisci quanto quello è un attimo in confronto con l'eternità. Sei tu che non capisci, perché più volte la Bibbia parla di un breve o brevissimo tempo. Allora dobbiamo avere l'umiltà di dire non mi fido dei miei ragionamenti che sembra lungo. L'orgoglio ci fa soffrire tanto. Dobbiamo umiliarci e dobbiamo prendere ogni pensiero, prenderlo prigioniero di Cristo. Se ho pensieri, ma tu non capisci, è lungo, è troppo lungo. Oh, questi sono pensieri che devo rendere sottomessi, ubbidienti a Cristo, perché sono falsi. E devo sottoporle alla verità, questo è un brevissimo tempo. Allora, Signore, questo è un pensiero falso, lo scaccio. E prendo al suo posto la verità. Restando lì in Ebrei, troviamo una definizione di quello che è la fede. Capitolo 11, versetto 1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. La fede e certezze di cose che si sperano che non si vedono, perché la fede è in qualcosa che non c'è qui, ma so che arriverà. La fede non è in qualcosa che posso toccare, non serve fede per quello, è qualcosa che so che Dio farà perché ha detto di fare, solo che devo aspettare. Domenica ho parlato dell'importanza delle promesse. Le promesse sono di Dio, sono importantissime. Nella parola di Dio, le promesse di Dio vengono chiamate grandissime e preziose. In secondo Pietro, siete in Ebrei, andate avanti poche pagine, c'è Giacomo e poi Pietro, primo, secondo Pietro. Secondo Pietro, capitolo 1, guardate come parla delle promesse di Dio. È quello che Dio ha fatto per noi. Secondo Pietro 1, 3 e 4. Poiché la sua, quello di Dio, la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci ha donato le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo a motivo della concupiscenza. Le promesse di Dio sono preziose. Tenete questo in mente. Le promesse di Dio sono preziose, vuol dire di immenso valore. Sono fra i doni di Dio più meravigliose. Allora, però pensate con me. Quando è che servono le promesse di Dio? Quando è che servono? E poi vogliamo vedere che cosa producono. Ma quando è che servono? Quando è che serve una promessa? Se tu andassi da un ragazzo e dice, senti, io non ho potere di fare questo, ma io ti prometto di provvederti una famiglia con padre, madre e fratelli. Ti prometto di provvederti questo. Se questo ragazzo o bambino avesse già una bellissima famiglia, quanto verrebbe quella promessa? Non avrebbe alcun valore, giusto? E se tu trovi qualcuno con una bella casa, nuova, quindi in ottime condizioni, tutto pagato, non c'è mutuo, e tu dici, senti, ti prometti di provvederti una casa molto più vecchia e brutta di quella che ha, per non dover dormire sotto la pioggia. E questo qui non ha mai dormito sotto la pioggia. Quanto vale quella promessa? Non vale. Cioè, è un esempio molto semplice, ma una promessa non vale nulla se non c'è bisogno, se non c'è difficoltà. Le promesse preziose di Dio non hanno valore se non ci sono difficoltà. Ma sono preziose, la Bibbia dice. Vuol dire che le difficoltà servono. Allora, tenete in mente che le promesse di Dio sono strettamente legate alla fede in Dio. Le promesse di Dio sono inseparabili dalla fede in Dio, perché fede è che Dio farà quello che ha detto. Dio ha dichiarato di fare questo, di completare la sua opera, di non abbandonarci, di portarci con sé. E non è ancora una realtà, e perciò dobbiamo avere fede che Dio farà quello che ha detto di fare, quindi le promesse di Dio sono legate alla fede. Allora, tenendo quello in mente, riconoscendo che le promesse servono solamente in momenti difficili, non valgono nulla quando tutto va bene, perché non mi servono. Davide, ti prometto di darti un papà o una mamma. E dice, Marco, non mi serve, ne ho già. E ne sono contento. Non ho bisogno. La tua promessa non mi interessa. Le promesse servono solamente quando siamo messi male, con tanti problemi. Ma sono preziosi. Allora cominciamo a capire che cosa fa crescere la fede? Aver bisogno delle promesse. E cosa mi fa avere bisogno delle promesse? Le difficoltà, le prove e le afflizioni. Allora, per crescere dobbiamo avere più fede, ma per avere più fede dobbiamo avere bisogno di fede, e questo è un cerchio. Ci servono le prove. In Giacomo, siete in Secondo Pietro, 3, 4, 5 pagine prima, Giacomo capitolo 1, versetto 2 a 4, un comandamento che umanamente, se uno non conosce Dio, è assurdo, ma chi conosce Dio è bellissimo. Giacomo 1, 2 a 4, considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere. Considerate una gioia avere tante prove. Cerca di dire quello a qualcuno che non ha Dio, che ha solo questa vita. Ed è assurdo, ma non è assurdo se tu hai Cristo. E ci spiega perché possiamo considerare una grande gioia. La prossima parola è fondamentale. Fate un cerchio o sottolineare la prossima parola. Sapendo. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate di fronte a prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie in voi un'opera perfetta affinché siate perfetti, telios, maturi e completi e nulla mancanti. Le prove, cose che provano, è scritto lì. Sapendo che, cos'è le prove provano? No, cosa provano, non cosa producono. provano la fede. Questo base della vita cristiana, la fede. E le prove sono quelli che maturano, rinforzano la fede. E no, le mie prove mi fanno avere meno fede. No, le tue prove non ti fanno avere meno fede. È la tua reazione peccaminosa che ti fa avere meno fede. Tuo orgoglio. Le prove ti fanno avere più fede. Dio ci insegna di avere come grande gioia avere prove, difficoltà, afflizioni, perché ricordiamo quello che Dio sta facendo con queste prove. Ho letto mesi fa di un uomo che aveva perso le mani in un incidente, è stato preso in una scossa elettrica, lavorava con alte tensioni, ha perso le mani. E in un intervento prima nel mondo, hanno messo nuove mani a questo uomo. Non è un intervento che fanno spesso. Hanno trapiantato le mani e funzionavano. E lui era meravigliato che poteva prendere cose, prendere un bicchiere. Ho visto un video dove lui ha imparato, imparando a usare queste mani, riformando i nervi, no? Che erano stati dati. Allora, era un intervento molto doloroso, molto di ore e ore, di attaccare i nervi, tutto. Era un grandissimo intervento, creato grossi dolori. Ma lui era ben contento perché aveva fede che avrebbe prodotto un bellissimo frutto. E non si lamentava del dolore di prima di tutto tagliare le vecchie mani. Dovevo tagliare le mani per mettere i nuovi. E lui accettava con gioia. Io sono privilegiato. Quante persone nel mondo vorrebbero, ma io sono stato scelto. Perché me? Non la vedevo. Lui aveva grande gioia perché aveva fede. Che questo avrebbe prodotto un buon opera in lui. Dio stesso dichiara che le prove producono un buon opera in noi. Come vedi tu le tue prove? Secondo verità o secondo qualche pensiero malvagio? Come vedi le tue prove? È assolutamente necessario e importante per poter crescere come credenti di capire che le prove sono necessarie e sono strumenti utili. Una vita facile, senza dolori, senza fatica, senza difficoltà e problemi, non sarebbe una vita con crescita e sarebbe una vita maledetta perché non ci farebbe arrivare più vicini a Dio. Questa è la semplice verità. Non c'è nulla di più grande e più buona che crescere nell'immagine di Cristo. Nulla ci soddisferà il cuore. Cosa dice Gesù in Giovanni 15? Dice, dimorate in me, e parla di cosa vuol dire, e poi dice, vi ho detto queste cose, versetto 11, affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Volete vera gioia? Dovete dimorare in Cristo, ma per dimorare in Cristo dovete crescere in Cristo, e per quello servono le prove. Un altro brano, siete in Giacomo, andate avanti 2-3 pagine, 1 Pietro 1. 1 Pietro 1, da versetto 3 a 9, che parla anche delle prove sono necessarie e buone. 1 Pietro 1, da 3 a 9. Benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e imperishibile, conservata nei cieli per voi. Voi che dalla potenza di Dio mediante la fede siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, a motivo di questa eredità, questa certezza, voi gioite, anche se a presente per un po' di tempo, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, anche lì, la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato con fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo, che pur non avendolo visto, voi amate, e credendo in Lui, anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il compimento della vostra fede, la salvezza delle anime. Qui Pietro ha parlato della nostra eredità in cielo, certo, una viva speranza, una cosa certa, non è fondata in qualcosa in noi, ma è fondata nella morte e la resurrezione di Cristo. Questa eredità è incorruttibile, incontaminata, immarcescibile, è qualcosa di meraviglioso. Ma avendo questa eredità, bisogna tenere gli occhi dove? Qui, alle circostanze? No, in avanti, all'eredità. E questo è motivo di gioire, anche se è necessaria che siamo provati, afflitti, soffriamo, come fuoco che brucia via tutte le scorie del metallo dell'oro. Possiamo gioire con una gioia ineffabile e gloriosa. E dipende da che cosa? Da che cosa dipende? Dove guardiamo? Fratelli e sorelle, quanto è importante che comprendiamo la grandezza di avere la vita eterna in Gesù Cristo. Quanto è importante capire che le prove servono, perché tramite esse Dio sta facendo una buona opera in noi. E le prove servono o sono necessarie per completare la sua opera. Non dobbiamo vedere le prove come qualcosa di brutta, come un male da evitare. Dobbiamo vederli per quello che sono, gli attrezzi di Dio che usa nella nostra vita per prepararci per l'eternità. Un altro brano importante è Romani 5. Romani 5. E qui troviamo una parola che voglio menzionare prima, è la parola vantiamo. Vantarci qui non è orgoglio, è quello in cui ci gloriamo, è quella nostra bandiera dice grazie a Dio per questo, è la cosa che consideriamo di grande valore e siamo fieri di questo. Allora, Romani 5 da 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, due volte abbiamo visto fede già. Giustificati per fede, abbiamo avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nel quale siamo saldi. E ci vantiamo, quella parola, ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni. Io voglio fermare, qui c'è un parallelo. Ci vantiamo nella speranza e nella gloria di Dio, va bene, quello posso capire, e ci vantiamo anche nelle afflizioni. E lui sta dicendo, se tu puoi vantarti nella speranza e nella gloria di Dio, che goderai per l'eternità, tu puoi anche vantarti nelle afflizioni. Dovresti, se no stai peccando, perché stai credendo alle menzogne nella tua testa. Leggo da 3, e non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza. La perseveranza produce esperienza, e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Anche qua il messaggio è già molto simile a quello che abbiamo già letto. Possiamo vantarci, possiamo gloriare nelle afflizioni, nelle difficoltà, nei momenti più dolorosi della vita, perché sappiamo che Dio sta operando tramite queste cose. Allora qui credo che possiamo riconoscere quello che è uno dei nostri problemi più grandi della vita. Qual è il tuo problema più grande? Problemi con persone? Problemi con salute? Problemi di soldi? No. Uno dei tuoi problemi più grandi, problema per cui soffriamo inutilmente, manchiamo la gioia, non perché abbiamo prove, ma perché non teniamo in mente quanto le prove sono utili e necessarie. li vediamo come una maledizione. Vediamo le prove così. E questo, fratelli, è stoltezza. È stoltezza. È una stoltezza che contamina quelli intorno a noi. Le vediamo come un male, anziché come uno strumento nelle mani di Dio per produrre un bene eterno in noi, che ci permette di considerarli una grande gioia. Quando dimentichiamo la necessità delle prove, l'importanza delle prove e quanto sono essenziali nell'opera di Dio in noi, ci porta a peccare. Ci porta a peccare. Ci porta a cercare. Cosa facciamo quando vedo le prove come un male? Cosa mi fa nella mia vita? Dove comincio ad impegnarmi? Pensate a questo. Se io vedo le mie prove come un male, dove comincerò ad impegnarmi? In che modo? Cercherò di evitare le prove. Cercherò di far finire le prove. Cercherò di non avere le prove. Comincerò a non vivere più per Dio. Comincerò a peccare cercando di avere meno prove. E diventa un impegno della mia vita, perché li vedo come una maledizione, una cosa brutta che io non voglio. Allora mi impegno, come posso vivere senza queste prove? Come posso farle finire? Come posso fare? Quanto sarebbe bello non avere queste prove? E i miei pensieri vivono lì. E mi allontano da Dio e sto peccando. E magari a quel punto Dio mi manda altre prove, come disciplina, per il mio peccato di non accettare le prove che avevo. Oh, quanto ci ama Dio, quanto è paziente, dovrebbe distruggerci. Invece è paziente e ci manda altre prove, per disciplinarci, per farci tornare a Lui. Dimenticare l'importanza delle prove vuol dire mancare i benefici delle prove. Cioè, se io non sto vedendo le mie prove come strumenti di Dio, non sto traendo i benefici delle mie prove, e Dio deve mandarmi altre prove che non ho imparato da quelle. E io avrò molto più prove di te, perché tu impari ed io no. E quello che mi avrebbe bastato 3 mesi in una certa prova, a me servono 3 anni. Perché sono così testardo di non accettare, non umiliarmi davanti a Dio ad essere mansueto. E continuo a mandarmi prova dopo prova che gli altri non hanno. Ma guarda, gli altri non hanno quello che ho io. Come stai ricevendo quello che hai tu? Lo stai vedendo come motivo di grande gioia? O ancora hai bisogno di tante altre prove finché la tua testa arriva a capire? Io conosco, c'è un uomo presente che ha avuto questa tendenza e ce l'ha ancora tuttora ogni tanto. Forse anche alcuno di voi. Ma io so che a volte questa sarebbe la mia reazione nella carne. Ed è stoltezza. Ed io sto pregando di vedere le prove come strumento prezioso da Dio, perché lo è. Lo sono. Vorrei guardare qualche brano che ci mostra Salmo 119, qualche brano che ci mostra alcuni dei tanti benefici che abbiamo già visto. Producono in noi una perseveranza, fortificano la fede, fanno la sua opera completa, renderci perfetti, maturi. Sono motivi di gloriare. Salmo 119, versetto 67 e anche 71 ci dicono qualcosa delle prove. Salmo 119, 67, prima di essere afflitto andavo errando. Ma ora osservo la tua parola. E poi anche 71. È stato bene per me l'essere stato afflitto, perché imparassi i tuoi statuti. È stato bene per me l'essere stato afflitto, perché imparassi i tuoi statuti. Stessa verità in 2 brani. E cosa vuol dire? Le afflizioni servono per farci imparare la parola di Dio, non intellettualmente, ma un cammino umilmente seguendo la parola di Dio. In altre parole, servono le prove, le afflizioni, qui dice afflizioni, per farci arrivare a veramente imparare a vivere in santità davanti a Dio. Servono. Sono strumenti che Dio usa e non c'è nulla che funziona quanto le prove difficili. Non volere le prove, allora io non posso controllare, ma io posso dentro di me indurirmi e non volere le prove e non accettare. E cosa vuol dire questo? Non volere le prove vuol dire non voler l'opera di Dio in me. Dio insegna in tutta la Bibbia che usa le prove, le afflizioni per la sua opera in noi. Allora, non voler le prove, in effetti sta dicendo non voglio la tua opera in me, perché questa è la sua opera. E questo è il peccato. È una forma di idolatria, perché invece di amare Dio, oh, io voglio più di Dio, ci importa ben poco di Dio, voglio meno prove. E fissiamo i pensieri su perché tutte queste prove? Ed è un idolo, è idolatria. E di solito Dio con idolatria cosa fa nell'Antico Testamento con idolatria? Manda altre prove, ancora più dure, finché non ci batte a terra per farci tornare a voler Lui. E lì troviamo la benedizione e la soddisfazione del cuore. Quindi, quando noi stiamo focalizzando sul non volere le prove, vuol dire che in realtà preferiamo una vita più facile, una vita con meno difficoltà, meno dolori, anziché una vita con più stretta comunione con Dio. Non si può desiderare Dio e desiderare meno prove allo stesso tempo, perché non sono compatibili. O desideriamo più di Dio e quindi accettiamo quello che Dio ci manda, o vogliamo meno prove e non stiamo cercando più di Dio, non di cuore. Ed è una forma di idolatria. Ripetutamente nella Bibbia vediamo che sono le prove e le afflizioni che Dio usa per santificare il suo popolo. 1 Corinzi 11 parla della cena del Signore, trovate la necessità di esaminarci per non prendere in modo indegno, non che allora non lo prendo, no, piuttosto confesso il mio peccato, questo è il senso. E poi parla di quelli che non confessano il peccato, continuano a camminare nel peccato, e guarda quello che dice in versetto 32. Quando siamo giudicati, e questo parla di disciplina, anche severa, siamo corretti dal Signore affinché non siamo condannati col mondo. Le difficoltà, perfino le malattie e la morte fisica, le difficoltà servono per purificare il nostro cuore. In Ebrei 12, se vuoi vi leggo io questo, parlando della disciplina, leggiamo la stessa cosa. Costoro, padri terreni, ci corressero per pochi giorni, come sembrava loro bene, ma egli Dio ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Dio ci corregge per il nostro bene, affinché siamo partecipi della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. La disciplina di Dio è triste, è difficile, è dolorosa, ma è uno strumento per portare un bellissimo frutto che dura, che siamo partecipi della sua santità. Quindi, quando siamo sotto afflizioni, dobbiamo pregare, non togli via questo, ti prego, piuttosto, Signore, fammi trarre i benefici di questa prova. Allora, attenzione, non ogni prova, afflizione, è una disciplina. Dove serve uno fra tanti esempi di quello? Una prova durissima. Giobbe non era una disciplina. Ottimo esempio. Un altro esempio? Paolo. Saul con Davide non era una disciplina. Paolo, l'apostolo Paolo. Vi leggo lì. Paolo, se ricordate, aveva avuto il privilegio di essere portato in cielo, che Dio non permette solitamente a nessuno. E per proteggere Paolo dall'orgoglio, non per punirlo, disciplinarlo, per proteggerlo. Dio gli ha mandato una spina nella carne. Terribile! Oh, quanto grande è la sua sofferenza! E tre volte pregato. Leggo, secondo Corinzi 12, 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato tre volte il Signore che lo allontanasse da me. Ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Dio riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Una prova durissima, ma non era disciplina. Ma anche questo bisognava prendere con mansuetudine per trarre i benefici. E Paolo ha preso con mansuetudine. Va bene, signori, allora io mi diletto in queste prove perché mi fanno conoscere di più la tua potenza in me. O che è disciplina, o che è solo per farti crescere, c'è solo un modo. C'è solo un modo di accettare di reagire nelle prove. Ci sono tanti modi peccaminosi, c'è un modo giusto. Signore, mi fido di te, questo viene da te, fa la tua opera in me tramite essa. Così è l'unico modo, che non è peccato. Ma che bel frutto porta quando reagiamo così. Il punto di tutto questo è che è estremamente importante che vediamo le prove, le difficoltà in modo giusto. Allora, attenzione, ma tu non capisci, quello lì è una situazione ingiusta. Quello è una prova. Le prove non sono solo malattie. Maggiormente le prove, io ho chiesto a centinaia di persone negli anni che lavorano, ho detto qual è il problema, il peso più grande del tuo lavoro. E in quasi tutti i casi la risposta è sempre uguale. Qual è? Persone, o datori, o dipendenti, o colleghi, o clienti, dipendi dal lavoro, è sempre persone. Persone che di solito agiscono in modo ingiusto. Può essere in casa, può essere in chiesa, può essere al lavoro. Certo, le prove comprendono le cose ingiuste nella vita, perché sono gestite da Dio. Per il nostro bene, sono le prove principali. Allora, è fondamentale che vediamo le prove in modo giusto. Se le vediamo come un peso da sopportare, anzi un peso che è difficile sopportare, se volessimo che non ci fossero nella nostra vita, se volessimo che quello che ci sono potessero finire al più presto, questo ci porterà a mancare i benefici che Dio ha per noi tramite queste prove e porterà a non avere la gioia della salvezza. Perché vediamo le prove come qualcosa di inutile e doloroso, anziché qualcosa che porta gioia. Vedere le prove in questa luce sbagliata vuol dire anche che ci impegneremo ad evitare le prove. Ci impegneremo a uscire dalle prove, anziché impegnarci a crescere. Vivere così ci porta a peccare, ci porta a trovarci in tante situazioni che ci portano solo del male. Perché se io cerco di uscire da una prova, anziché cerco di crescere, per uscire dalla prova mi trovo dove non dovevo essere. Sempre. Se il mio impegno è di uscire da una prova, ed io cerco umanamente di farlo, e Dio non mi ha tolto la prova a Lui, io peccherò per uscire. E mi metterò in qualche posto dove non dovevo essere. E avrò sofferenze inutili che Dio non aveva stabilito per me. perché sono andato io in cerca di queste sofferenze. E quante volte andiamo in cerca di sofferenze, cercando di evitare una prova, anziché accettare la prova con mansuetudine, traendo benefici. Vediamo questo in ogni campo della vita. Per esempio, parliamo dei rapporti di famiglia. Magari hai problemi con qualcuno in casa. Quella persona ti crea peso, ti crea problemi, ti fa soffrire. Perciò, magari il tuo desiderio in quel rapporto più grande è che la persona possa comportarsi meglio. Perché tu vuoi soffrire meno. E tu preghi per quello, tu ti impegni in quello, desideri quello. Oh, fermatevi un attimo, fermatevi, pensate con me. Se questo è quello che sto pensando, che io ho una situazione pesante, un rapporto con qualcuno, e voglio che cambio, voglio che la persona non mi tratti così, che si comporta meglio, cosa vuol dire per il mio rapporto con quella persona? Qual è, in quel caso, il mio desiderio verso quella persona? Io voglio soffrire meno. Questo è il mio desiderio. Quindi, non sto amando quella persona. Non ho più vero amore nel cuore perché sto pensando a me stesso. Io sono stanco di dover subire, sopportare tutto questo tempo e sono stanco, non è giusto. Allora, io sto pensando a me. Si potrebbe dire, sì, ma se cambiassi andrebbe meglio per lui. Perché come vive è peccato. Sì, ma non è mio scopo che vada meglio per lui. Il mio scopo è che io soffri meno. Quindi è vero che il mio desiderio porterebbe bene, ma non è il mio desiderio perché porterebbe bene. È il mio desiderio perché io sono stanco di sopportare questo. E non sto amando. E allora non sto crescendo nell'immagine di Cristo, sto allontanandomi dall'immagine di Cristo. Questo vale, io ho un elettrodomestico che non funziona e io sono stufo, sempre questo, sempre quello. Allora voglio risolvere il problema prendendo uno nuovo, ma è un momento stretto in casa, non ho soldi per uno nuovo. Abbiamo parlato del congelatore che non esiste la guarnizione, il modello che non esiste la guarnizione. Vendono per la guarnizione, vendono solamente tutto quanto la porta davanti per 400 euro. Non conviene. Sono andato in internet, questa guarnizione, non so da dove viene, ha 15-20 anni, ma non esiste più. Ho visto vari siti con guarnizioni sciolti, non esiste. Quindi, ma compriamo un nuovo congelatore. Così non fa ghiaccio così. Ma è il momento di comprare un nuovo congelatore? Allora, quel cuore è un cuore che non voglio questo fastidio. E mi metto dove non devo essere, perché io voglio uscire dal fastidio, perché non voglio la prova. Non sto dicendo, Signore, hai permesso tu questo. Infatti ho parlato con un tizio che vende guarnizioni, ho detto, guarda, è l'unico modello che so dove non si può cambiare guarnizioni. Tutti gli altri si può, non questo. Ma perché io ho preso proprio quel modello? Perché Dio gestiva quello per me. Dio gestiva quello per me. Lo so. Quello che sta facendo, sta lavorando sul mio cuore. Allora, sto traendo il beneficio che Dio mi sta cercando di dare. Se io sono stufo di soffrire, stufo di sopportare, stufo delle difficoltà, io sto peccando perché non sono mansueto. Però con questo cuore, molto spesso, il modo che cerchiamo di uscire dalle prove è un modo sbagliato, di solito lo è quasi sempre, perché non stiamo più camminando con Dio. E quindi andiamo a fare qualcosa che non avremmo voluto fare, non seguiamo i principi di Dio e alla fine Dio non benedice la nostra scelta. E non avremo, in questi casi, non avremo la gioia di Cristo. Anche se cambio congelatore, non avrò la gioia di Cristo. Perché ho peccato nel modo di agire. Non avrò la gioia, non avrò la pace e non sto crescendo. Allora, cosa possiamo imparare da tutti questi principi presi dalla parola di Dio? Prego che abbiate visto che le prove non sono un male. le afflizioni non sono un male. Toglietevi dalla testa quel concetto falso che, uffa, è un male. No, non è un male. È uno strumento. Non mi ricordo perché non sono dottore. Come si chiama? Il coltello, che non si chiama coltello, che un chirurgo usa. Bisturi. Bisturi? Ok. I bisturi non sono mali brutti. Sono specie di coltelli. Ma per il bene. Tagliare non è piacevole, ma quando tagliano è per un bene. E allora, come vedi tu le prove? Sono strumenti che Dio usa per purificarci, per farci abbandonare il peccato, per conformarci all'immagine di Cristo, per fortificare la nostra fede, per renderci più maturi. Sono preziosi. Sono da considerare una grande gioia. La Bibbia ci dice proprio quello. Sono necessarie e portano del buon frutto quando li accettiamo come bisogna. Le prove ci permettono, voglio tornare a una cosa che ho detto all'inizio, ci permettono di godere le preziose promesse di Dio. Senza le prove non possiamo godere le promesse di Dio. Se le promesse servono solamente nelle prove. E sono preziose, uno dei doni più meravigliosi. Le prove ci spingono a vivere per fede, che è necessario. Quindi voglio invitare ciascuno, come invito me stesso, di arrenderti a Dio. Arrenderti a Dio. Accetta tutto quello che la mano di Dio porta nella tua vita, sapendo che tutto quello arriva dalla mano di Dio. Romani 8:28. Quante delle cose cooperano a bene? Tutte le cose, perché Dio è in controllo. Satana non è in controllo. Se fa qualcosa è solo perché è quello che Dio aveva stabilito. Dio è in controllo di tutte le tue prove, di tutte le ingiustizie che cadono su di te, di tutte le afflizioni, di tutte le frodi, di tutte le malattie, di tutto. Allora, cosa fai nel tuo cuore? Alzi il pugno contro la provvidenza di Dio? Oppure umilmente dici, Signore, ti lodo perché tu sei all'opera nella mia vita. Perciò prego che, avendo valutato questo discorso, che ogni persona possa diventare più mansueta, che vuol dire accettare umilmente con pace quello che la mano di Dio porta nella nostra vita, non perché capisco in questo momento quello che sta facendo, ma perché so che Lui sta facendo. Prego che possiamo aggrapparci di più alle meravigliose e preziose promesse di Dio, che possiamo avere grande gioia in mezzo alle prove più profonde. Prego che possiamo guardare a Dio con più fede, una fede sempre più profonda. Dio, Tu sai quello che stai facendo e Tu sei in controllo. Prego che vivremo così. Padre, io ti ringrazio per le prove, perché ci servono per prepararci per godere l'eternità nella tua presenza. Io ti ringrazio che tu sei in controllo di tutto. Tu non permetti che siamo provati oltre le nostre forze, che quella meravigliosa promessa ci dimostra che tutte le prove sono controllate da te. Tu ci comandi di considerare grandi gioie trovarci in prove di vario genere. Che vuol dire, Padre? Non sono da odiare, non sono da cercare di scappare lontano, sono da ringraziarti perché tu sei all'opera tramite le prove. Grazie, Padre, grazie che tu sei sovrano su tutto. Nessuno, né Satana né le persone, possono scalvaccare la tua sovranità nelle circostanze della nostra vita. Addirittura non capisco come, ma tu gestisci perfino tutti i peccati che subiamo e ci permetti di subire solamente quelli che servono. Perdonaci e fa sì che possiamo ravvederci se abbiamo peccato nel non accettare le prove. È un grave peccato. Aiutaci a vedere la gravità di questo peccato per conoscere la gioia del perdono. Grazie perché possiamo gioire in ogni prova. Ti ringrazio che tu sei così potente e ci ami così tanto da mandarci le prove giuste per completare la tua opera. Nel nome di Cristo Gesù, aiutaci a vederle così.